Altri luoghi vi porta a scoprire un cantautore unico, conosciutissimo a oltre 10 anni dalla morte e allo stesso tempo impossibile da inquadrare, da catalogare. Lucio Dalla rivivrà nelle parole e nelle musiche di chi lo ha conosciuto davvero, come scopriremo insieme. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, con il suo produttore e compagno di una vita, Marco Alemanno, andremo a Sanremo, dove sarà presentato uno spettacolo unico dedicato a Lucio Dalla che non abbiamo mai avuto occasione di comprendere. Lo faremo con le voci di Davide Mancini, attore e autore che ha curato i testi dello spettacolo, proprio con Marco Alemanno, e con il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Giancarlo De Lorenzo. Un progetto dell'Orchestra della Città dei Fiori che ha coinvolto anche altri grandi nomi della musica, diciamo così, diversamente classica, come Goran Bregovic o il crooner americano Kurt Elling. Altri luoghi vi porterà anche nei sotterranei della Biblioteca di Lugano. Scopriremo insieme uno dei grandi protagonisti della cultura del Novecento, Giuseppe Prezzolini, sepolto a Lugano dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Il suo carteggio è conservato qui ed è oggetto di studio ancora oggi. Infine, non dimentichiamo la festa nazionale della Confederazione. Lo faremo con Manuela Vigilante, che ci porterà a piedi al centro della nazione, invitandoci a scoprire luoghi poco conosciuti, ma che contribuiscono a segnare la nostra identità. Buon ascolto.
Altri luoghi.
Qualcuno avrà sicuramente riconosciuto Anna e Marco di Lucio Dalla, eseguito dalle voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli durante le prove dell'omaggio a Lucio Dalla che sarà proposto a Sanremo la sera del 13 agosto. Una prima decisamente originale con l'Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori, un lavoro proposto al pubblico con gli arrangiamenti del maestro Walter Sivilotti e i testi curati dall'attore Davide Mancini e da Marco Alemanno, produttore discografico, attore, autore e compagno storico del cantautore bolognese, che cura anche la regia di questa proposta inedita. L'Orchestra Sinfonica Sanremese propone quest'estate una serie di concerti prendendo spunto dalla musica cosiddetta leggera, o meglio distante dalla classica. Il direttore dell'orchestra è il maestro Giancarlo De Lorenzo.
L'idea, vabbè, è nata dal grande amore di tutti noi per la musica di Lucio Dalla. Io vengo dal classico, chiaramente, anzi, il 98% delle cose che faccio fanno parte del repertorio classico, però sono stato sempre un grandissimo estimatore della musica di Lucio Dalla. E dato che d'estate noi facciamo questo crossover comunque di qualità con l'orchestra sinfonica, quindi con un taglio molto particolare, ci è venuta l'idea, dopo Modugno, al quale abbiamo dedicato 3 anni, quindi abbiamo fatto molto del repertorio di Modugno, e visto il successo che abbiamo avuto con Modugno, abbiamo voluto affrontare un altro caposaldo della musica italiana, che è Lucio Dalla. E quindi il progetto è nato così. Poi, lavorando, questo progetto ha preso molto corpo, un po' chiaramente col coinvolgimento di Davide Mancini, col quale abbiamo lavorato al progetto di Modugno. E quindi abbiamo riproposto questa collaborazione con Davide, che è stata bellissima e sarà sicuramente altrettanto bella. E poi con la presenza di Marco Alemanno, che ci ha dato quel qualcosa in più per capire, per entrare nel mondo di Lucio Dalla. Gli arrangiamenti sono di Walter Sivilotti, che ha fatto un bellissimo lavoro. Il programma è bellissimo, veramente bellissimo. Noi siamo sicuri che questo concerto, questo programma sarà un programma di grande respiro e di grande attrazione.
Il rischio quando si fanno queste operazioni è la marcord. Come si evita il riascoltare le canzoni di Lucio Dalla da una prospettiva sinfonica?
Secondo me attraverso due vie. Innanzitutto l'arrangiamento. L'arrangiamento sarà fondamentale e Walter ha fatto un lavoro fantastico, quindi già lì diamo una chiave di lettura diversa, nuova, e poi raccontando il Dalla che nessuno conosce, il Dalla più più sconosciuto, il Dalla, diciamo, sconosciuto ai più, ecco, e questo noi pensiamo di poterlo fare.
Coinvolgere un'orchestra sinfonica, siamo abituati a vedere un'orchestra che suona il repertorio classico. L'orchestra sinfonica di Sanremo è un'altra cosa, è questo più qualcos'altro. Quanto la presenza del festival e l'utilizzo di questa orchestra anche al festival ha inciso nel vostro lavoro?
Noi facciamo dei numeri, noi facciamo un centinaio di concerti all'anno. Di questi 100 concerti, 90 sono di musica classica, quindi noi abbiamo una vocazione chiara. Noi, come l'Orchestra Svizzera Italiana, facciamo una stagione invernale e primaverile dedicata totalmente al classico. Dopodiché noi siamo l'orchestra del festival e quindi abbiamo questa altra vocazione che però noi cerchiamo di interpretare sempre con un taglio, diciamo, classico. Cioè gli arrangiamenti, noi invitiamo gli artisti a suonare con noi, ma il presupposto è suonare e cantare con l'orchestra. Con l'orchestra, se no non possono venire qui. E suonare con l'orchestra con il taglio che diamo noi, con l'impostazione che diamo noi. Infatti non tutti vogliono non tutti vogliono venire.
Vedere, ascoltare i propri brani riarrangiati con un'orchestra, con un'orchestra di impostazione classica, può essere impegnativo, può essere faticoso, può essere difficile. Come si avvicinano? Non tutti gli artisti. Ok, c'era Bregovic poche settimane fa.
Però anche Bregovic è stata la prima volta, una delle prime volte. Cioè, non è facile comunque suonare con un'orchestra, cantare con un'orchestra. Kurt Elling sta facendo benissimo, lui è abituato, ma non tutti sono abituati. Molti hanno la loro band e con la loro band possono fare quello che vogliono, sono molto più liberi, chiaramente. Con l'orchestra c'è un direttore, c'è un'orchestra, c'è un arrangiamento, c'è. Bisogna fare musica insieme in modo rigoroso, è un'altra cosa.
Come è venuta l'idea di coinvolgere, a questo punto glielo posso chiedere, di coinvolgere un'orchestra? E non si scherza con l'orchestra, bisogna seguirla, bisogna seguire il direttore, bisogna conoscere una partitura. Il brano rischia di scappare di mano a chi l'ha scritto o chi è abituato a interpretarlo da anni in un altro modo.
Sono partito da un dato. Allora, io sono un musicista classico. Il pericolo del musicista classico, e quindi anche nostro, è di chiudersi un po' nel nostro mondo, nella nostra nicchia. No, noi ci compiacciamo di fare musica fantastica, bellissima, ma il pubblico, alla fine riusciamo a coinvolgere un pubblico limitato, no? Nel senso che rispetto, allora, se Vasco Rossi fa il concerto, fa 50.000 persone, se lo faccio io ne faccio 500, se mi va bene. Questo è il parametro. Qual era il problema? Il problema era comunque reperire e farsi conoscere da un pubblico sempre più numeroso e sempre più giovane. Come si poteva fare? Usando un linguaggio, attenzione, non abbassando il linguaggio, perché questo è il pericolo poi, abbassare culturalmente il linguaggio musicale, ma comunque andare incontro al linguaggio di un pubblico più giovane, un pubblico diverso. Come? Attraverso, sì, la musica leggera, la musica pop, la musica altri tipi, la musica jazz, ma rivisitata attraverso uno stile che preveda la presenza di un'orchestra e non la presenza di un'orchestra necessariamente guidata soltanto dalla base ritmica, ma guidata e comunque composta da arrangiamenti di grande qualità. Allora, questo era un bel mix e quindi ci siamo inventati questa stagione.
È più facile, visto che avevano già arrangiamenti davvero molto curati, c'erano gli arrangiatori, c'erano già piccole orchestre, le case discografiche avevano i loro arrangiatori e le loro orchestre. È più facile mettere le mani su brani che hanno una certa età e che hanno segnato una o due generazioni prima, oppure è tutto sommato facile, tutto sommato interessante, impegnativo utilizzare brani molto più recenti anche della tradizione festivaliera?
Gli arrangiamenti del passato sono bellissimi, hanno una cura incredibile, ma hanno anche organici molto grossi. Noi dobbiamo poi fare i conti coi costi. I costi vuol dire che noi possiamo arrivare a un organico di 37, 38, 40 elementi, non di più. Quindi noi alcune volte usiamo anche gli arrangiamenti della tradizione, assolutamente. altri chiaramente o li commissioniamo oppure li adattiamo al nostro organico. È chiaro che noi abbiamo fatto concerto con Ute Lemper e Ute Lemper ha voluto i suoi arrangiamenti bellissimi, ma aveva un'orchestra di 60 elementi. Ora lo possiamo fare una, due volte all'anno, se no abbiamo dei problemi economici non indifferenti, perché chiaramente noi siamo un'orchestra di 36 elementi. Però, diciamo, con un bravo arrangiatore, e noi ne abbiamo un paio veramente, tra cui appunto Walter Sivilotti è veramente bravissimo, Roberto Molinelli, con arrangiatori bravi si riesce a fare un grandissimo lavoro.
Era il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, il maestro Giancarlo De Lorenzo.
Like heaven, and I know why he wrote them, now that you're standing right here. Oh, one night I was bored in bed and stalked you on the internet. It's feminine intuition, 'cause I always had a vision of a standing like this. All pressed up in the bathroom, damn world.
Peppe Voltarelli sia Gabriella Martinelli conoscono bene il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Voltarelli è ospite da tempo e ha vinto alcune targhe della rassegna della canzone d'autore Tenco. Martinelli ha anche partecipato al Festival di Sanremo ed è stata nel calendario di diverse rassegne musicali.
Era l'una in silenzio, ora sta vicina.
tra le stelle e il mare, questo è il titolo della serata. Marco Alemanno aveva sempre respinto proposte di omaggio a Lucio Dalla o ricordi di Lucio Dalla. Tra poco scopriremo insieme le ragioni, ma a portare avanti il progetto è stato l'attore e autore Davide Mancini.
Il progetto nasce con la collaborazione di Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, perché loro avevano già in mente il progetto di raccontare Dalla attraverso le sue canzoni. Poi negli anni col maestro De Lorenzo stiamo collaborando a Polignano a Mare sul progetto Modugno, quindi si è consolidato il nostro rapporto. Lui mi ha chiamato e mi ha detto: a me piacerebbe molto continuare il percorso di narrazione, di unire quindi uno spettacolo concerto anche per Dalla, ti piacerebbe farlo? Per me è stato un po', all'inizio ero dubbioso, perché comunque sia ho sempre ammirato, no, la musica di Lucio Dalla, e io avevo timore a confrontarmi con questo grande artista, soprattutto a raccontarlo nel modo giusto, perché non mi interessava raccontare i suoi successi, quelli la gente li può trovare ovunque. E così ho detto sì, solo se trovo la condizione necessaria per farla, e lì per lì non ci avevo neanche più pensato. Poi a Polignano a Mare negli anni ho conosciuto un'amica in comune che abbiamo io e Marco, che è Susanna Torres. E parlando di questa cosa, appunto, loro due sono molto legati, Susanna e Marco, e abbiamo detto: vabbè, facciamo una cena, così conosci Marco, tanto lui ti dirà di no, perché dice a tutti no, quindi tu sei consapevole che lui non ti dirà sì, e se poi la cena andrà bene, vedrete voi, ma insomma, facciamolo per conoscenza. E io sono andato proprio con questo presupposto, cioè la volontà di conoscere Marco, di parlare di qualsiasi cosa, e poi lo spettacolo per me veniva in secondo piano. Infatti è stata una cena molto piacevole, dove io ho raccontato anche a Marco la mia visione che avevo appunto verso l'artista Lucio Dalla e ciò che mi sarebbe piaciuto raccontare. E poi da lì con naturalezza è cresciuto il nostro rapporto, ci sono voluti 2 mesi, ma in quei 2 mesi diciamo che Marco si è convinto sempre di più, si è affidato alla mia sensibilità, alla mia persona, ha capito che forse il progetto era interessante e ora continua lui nel racconto.
Marco Alemanno, perché è sempre stato riluttante nell'accettare proposte legate all'eredità musicale di Lucio Dalla?
Perché sin dall'inizio, in questi 13 anni, da quando ho deciso di non legare il mio nome a nessun tipo di omaggio o tributo a Lucio, e finora quello che mi era stato proposto era sempre, in un modo o in un altro, essere la figura principale, la voce, il corpo della persona che doveva raccontare Lucio oltre le sue canzoni, per accompagnare gli ascoltatori in un lavoro che però di volta in volta nella richiesta mi sembrava lontano da me, e soprattutto avevo bisogno di una distanza, di una lontananza emotiva dal raccontare Lucio in prima persona. Quindi è successo che dopo la scomparsa di Lucio le ultime 2 forme di saluto legate a Lucio sono state la pubblicazione del libro Dalla luce alla notte con Bompiani e l'aver messo a disposizione di Mario Sesti le mie fotografie e la mia voce che raccontava Lucio nel suo film d'arte Senza Lucio. Quindi il giorno dell'incontro con Davide ho detto: guarda, io ho già scelto le 2 formule per raccontare pubblicamente quello che avevo voglia di raccontare di Lucio, quindi puoi attingere da quelle in questa tua ricerca e magari trovare lì il materiale necessario. Davide si è subito procurato sia il libro che il film, l'ha visto e ha voluto incontrarmi nuovamente. Questa volta è venuto lui a Nardò perché avevo un mio concerto poetico, quindi è venuto a capire che cosa facessi io nel presente, e quindi successivamente è cresciuto il rapporto, anche perché ho capito che quello che Davide aveva voglia di raccontare di Lucio, quella che era l'oggetto della sua indagine, della sua ricerca per creare il testo per questo lavoro, era lontano da tutto quello che mi era stato proposto finora, e soprattutto Davide non mi chiedeva di essere il corpo esposto in scena che non avevo voglia e non ho voglia ancora di essere. Quindi il fatto di poter cominciare un dialogo profondo di ascolto da parte di Davide di quella che era la parte più umana di Lucio dietro il cantante, è proprio indagare l'uomo con i suoi sogni, le sue suggestioni, le sue fragilità, i suoi dubbi, attraverso un ventaglio di canzoni che abbiamo scelto. Ed è stato faticoso fare la scelta finale di quali brani tenere e quali escludere, e è stato questo che mi ha convinto, il fatto che avesse voglia di recuperare un Lucio che in tutti i tributi e gli omaggi che sono stati fatti in questi anni dopo la sua scomparsa mancava. E quindi abbiamo trovato una chiave, un linguaggio poetico, onirico, suggestivo, in linea con quello che è il linguaggio poetico di Lucio, che scriveva canzoni ma sembravano delle piccole sceneggiature. Quindi abbiamo inseguito anche questo amore di Lucio per il cinema, che è finito inevitabilmente nelle sue canzoni, hanno caratterizzato il suo stile di autore. E quindi questa è la motivazione per cui dopo 13 anni ho detto va bene, saliamo su questa nave, su questa barca, e andiamo verso il largo come Ulisse, scoprire dove ci porterà il vento.
Che cosa viene fuori nello spettacolo allora? Siamo abituati ad ascoltare Lucio Dalla, lo canticchiamo come sicuramente è successo anche poco fa con Anna e Marco. Riteniamo di conoscere Lucio Dalla grazie ai suoi oltre 500 brani. Cosa scopriamo invece con il vostro lavoro? Davide Mancini.
Secondo me si è perso un po', almeno per me non era così chiara, che nelle sue canzoni ci fosse veramente tutte le qualità che appartenevano a Lucio, fossero in tutte le canzoni, perché come fanno i grandi, Lucio non cercava delle risposte da dare attraverso le sue canzoni, ma domandava a se stesso, e quindi la parte più umana che poi possiamo ritrovare in questo racconto è scoprire un bambino che è rimasto tale nel percorso della sua vita e per questo motivo è rimasto curioso, è rimasto in ascolto, è rimasto alla ricerca. Infatti noi lo diciamo, non ha mai smesso di cercare, ed è forse questa la sua grande forza. E se poi si riascolta non le canzoni attentamente, dopo quello che inevitabilmente abbiamo deciso di raccontare con Marco, arriveranno canzoni diverse, perché si scopriranno delle domande, si scopriranno delle canzoni che rimangono aperte, permettono allo spettatore di entrare con il loro vissuto alla ricerca magari di altre domande che in un ascolto superficiale magari erano sfuggite.
Vorrei aggiungere una cosa, se posso, scusate, per estendere la risposta di Davide, per completarla, anche se già è sufficiente. Lo si capisce questo anche da una delle più grandi ossessioni, amori, manie di Lucio, che oltre il mare, la luna, le stelle, era il futuro, così come io personalmente, Lucio lo sapeva benissimo, sono innamorato del passato e mi manca tutta una parte artistica estesa nei vari ambiti artistici di un passato che mi sembra non si rispecchi nel nostro presente. Lucio aveva questa proiezione continua verso il futuro, alla maniera di un bambino che non vede l'ora di imparare altro, di conoscere, di scoprire, e quindi a un certo punto diciamo anche non aveva paura di morire Lucio, la sua più grande paura era quella di smettere di meravigliarsi, e questa proiezione continua verso il futuro e nelle canzoni credo che nel testo emerga qui e là il suo essere rimasto quel bambino che nonostante la fama, il successo, la conclamazione, però cercava sempre qualcosa che ancora non c'era e diventava quella tensione verso il futuro che è la vita, che lui diceva, fra l'altro abbiamo questa concezione astratta del futuro come se fosse il futuro è ora. E ora, e ora, si divertiva sempre quando aveva delle occasioni per parlare del futuro, per dire guardate che il futuro sta iniziando già adesso mentre stiamo parlando. Quindi questo porsi nei confronti della vita con un chissà che cosa arriverà fra un minuto, chissà che cosa sarò fra un giorno, credo che sia stato il motore della sua vita in generale, ma ha alimentato tantissimo la sua arte, le sue parole, il suo bagaglio emotivo e poetico.
Davide Mancini, rischio a Marcord? Chi va a vedere un concerto ama cantare le canzoni con i propri beniamini sul palco oppure con le cover band. Qui sono voci diverse e accompagnate da un'orchestra.
Ma io non penso che ci sia questo pericolo. Uno, perché stiamo proponendo un concerto spettacolo che è lontano da qualsiasi tributo, omaggio che uno possa andare a vedere di una cover band, cioè siamo proprio lontani, distanti anni luce da questo. Secondo, proponiamo uno spettacolo con due cantanti, voce maschile e voce femminile. Questo è altrettanto interessante perché Lucio aveva un'estensione vocale inarrivabile, nessun cantante ha un'estensione vocale tale come quella di Lucio. E la scelta, secondo me, di Giancarlo è stata corretta perché ascoltando poi le canzoni si potranno percepire sfumature diverse date da queste voci diverse ma complementari di due artisti che sanno interpretare emotivamente molto bene i testi di Lucio, perché hanno fatto un lavoro straordinario con Marco e anche col maestro Giancarlo De Lorenzo. E poi la differenza, secondo me un'altra differenza che c'è in questo spettacolo, è l'orchestra sinfonica al completo, cioè vedere 40 orchestrali che suonano dal vivo in quel momento, gli arrangiamenti di Walter Sivilotti, tutto questo pacchetto con i racconti che abbiamo scritto con Marco, con la regia di Marco, fa tale che questo spettacolo sia davvero unico e secondo me non c'è quel rischio, non possiamo cadere in quella trappola, non sento questo.
Marco Alemanno, non sarete in un posto qualsiasi, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo accompagna anche i cantanti del festival, Lucio Dalla ha partecipato a numerose edizioni della rassegna canora sanremese.
È stato uno dei motivi che poi mi hanno convinto ad accettare. Il progetto, come raccontava all'inizio Davide, era già partito, c'era già stato un interesse di coinvolgere i cantanti, Davide perché aveva già collaborato in diverse occasioni con l'orchestra di Sanremo. Per me è stato importante il fatto che ci fosse un'orchestra, perché, e poi quella di Sanremo in particolare, proprio perché Lucio comunque era legato a Sanremo, al Festival di Sanremo, che gli ha cambiato la vita, e quindi a parte le prime due partecipazioni al Festival, da dopo 4 marzo gli è cambiata la vita, è arrivato nel mondo, ha cominciato a poter portare la sua musica in giro per il mondo, e fra l'altro la vita ha voluto che fosse anche l'ultima apparizione televisiva in Italia, quella di Lucio al Festival di Sanremo, dove al servizio di un giovane, Pier Davide Carone, ha diretto l'orchestra e non ha voluto dividere con lui il palco per non oscurarlo, quindi mi piaceva che fosse legato anche all'inizio e in parte alla fine della sua carriera. Il luogo è significativo anche perché poi ci siamo ritornati in diverse occasioni, ho visto Lucio emozionarsi a Sanremo perché in una serata ha condiviso il palco in una serata jazz con Woody Allen, tutti e due al clarinetto, per cui non era un luogo qualsiasi. È stato, come dicevo, bello poter lavorare con un'orchestra perché il repertorio di Lucio e in generale la sua vita artistica, e per chi la conosce profondamente sa che ha spaziato anche nel mondo del classico, del sinfonico e della lirica. E io stesso con Lucio sono stato interprete con la sua regia sia dell'Arlecchino di Ferruccio Busoni, Pierino e Lupo, Beggar's Opera di John Gay e Pepusch. Lucio stesso ha riscritto una sua versione di Tosca. In diverse occasioni abbiamo fatto dei tour sinfonici con l'orchestra e un lungo tour con un quintetto d'archi, per cui tanto Lucio quanto Battiato, Franco, mi viene in mente, che avevano questo piacere di rivisitare e rivestire di arrangiamenti sinfonici i loro brani più famosi. Quindi è stato quasi naturale per me, infatti quando ho accettato di firmare i testi con Davide, la regia, ho chiesto di poter avere una supervisione musicale, perché così come con Lucio, essendo stato anche il produttore dei suoi ultimi 7 dischi, ho avuto la possibilità di confrontarmi con i musicisti e con gli arrangiatori sinfonici quando abbiamo lavorato con l'orchestra insieme a lui, ho potuto anche portare quello che era il suo gusto musicale, offrire una guida anche al maestro Sivilotti e dopo a Giancarlo De Lorenzo, e così come con i cantanti. È stato un modo per dire: abbiamo l'opportunità di avere questa grande risonanza, questa grande suggestione che può arrivare dall'orchestra per far vibrare ancora di più emotivamente questi testi, cioè non fermarsi sull'esecuzione canora e cercare l'aspetto impeccabile, formale della nota giusta, ma di abitare come dei luoghi cari queste canzoni, viverli come se fossero dei film e non soltanto delle canzoni che si canticchiano, ma appunto viverle, abitarle, attraversarle. E l'orchestra in questo è straordinaria, perché alcuni degli arrangiamenti sono particolarmente evocativi, non che le canzoni originali ne avessero bisogno, ma ci sono dei passaggi dove soluzioni orchestrali aiutano la canzone a prendere il volo in una maniera che solo chi sarà presente e ascolterà potrà comprendere. È il tentativo generale di essere tutti parte dell'orchestra, Davide, i cantanti, io stesso, essere tutti insieme per mettere in luce l'unica persona assente che è Lucio. Quindi siamo tutti parte dell'orchestra in questo racconto corale.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire. Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino o finire dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andare lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
all'inizio del mio breve discorso c'è una domanda che voglio fare anche a voi, ed era una domanda che mi girava per la testa nel momento in cui il tassì mi portava qui molto rapidamente, ed era questa: cosa vado ad assistere, ad un matrimonio tra la Svizzera e l'Italia oppure al mio funerale? Perché evidentemente quella cessione di quelli amati.
La voce di Giuseppe Prezzolini, studioso, scrittore, giornalista, un'esperienza di vita ricchissima attraverso tutto il Novecento. Questa registrazione è del 1978, quando Prezzolini aveva da tempo rinunciato a vivere in Italia e si era stabilito a Lugano. La biblioteca cantonale di Lugano avrebbe ospitato il suo enorme carteggio in un fondo speciale.
Se questa combinazione potrà portare ad un frutto di studi ulteriori, io ne sarò molto contento.
Ancora oggi quel carteggio racconta molto della storia politica, sociale e letteraria del secolo scorso, come scopriremo tra poco. Tutti i documenti sono conservati nella biblioteca di Lugano e a curare l'archivio è Karin Stefanski.
Nel fondo di Giuseppe Prezzolini troviamo principalmente la sua corrispondenza. Quando invece in fondi di altri autori magari uno pensa di trovare le sue opere manoscritte o datilloscritte, quello che conserviamo di molto importante sono le sue relazioni epistolari con tantissimi personaggi della cultura italiana, europea e anche americana.
Perché dal punto di vista di una studiosa è importante la corrispondenza di Giuseppe Prezzolini?
La corrispondenza di Prezzolini è importante perché è la testimonianza di tutta una rete di contatti intellettuali che lui ha costruito lungo l'arco della sua vita. Lui è arrivato all'età di 100 anni e praticamente Prezzolini ha attraversato tutto un secolo di storia vera e propria, diciamo, e anche di storia intellettuale e culturale, e lui ha avuto questa intuizione fin dall'inizio di conservare, per quanto possibile, conservare tutte le sue lettere. Quindi noi abbiamo un centinaio di scatole di corrispondenza che risale ai primi anni del Novecento per arrivare fino alla fine degli anni 70, di appunto scambi epistolari con molte personalità.
Tutto questo materiale è già stato letto, studiato, oppure si scoprono dettagli sempre nuovi e sempre inediti della vita e del pensiero di Giuseppe Prezzolini?
Si scopre sempre qualcosa di nuovo, perché nessuno, a parte lui evidentemente, ha mai letto l'integralità della sua corrispondenza. Salvo, forse mi viene da dire, l'unica persona che probabilmente ha letto tutte le sue lettere è il professore Emilio Gentile, che ha recentissimamente pubblicato un lunghissimo studio, una ricerca veramente importante sulla biografia di Giuseppe Prezzolini.
Lo storico Emilio Gentile ha recentemente pubblicato un'opera monumentale dedicata alla vita di Giuseppe Prezzolini, L'avventura di un uomo moderno, per la casa editrice Garzanti. Il lavoro di una vita, e già dal titolo si comprende quanto ancora questo protagonista del Novecento sia attuale e ci possa aiutare a comprendere la complessità di quel periodo storico vicinissimo a noi. Perché è essenziale la voce di Prezzolini, professor Gentile?
Credo che sia essenziale per salvare quel tanto di coscienza critica a cui siamo giunti, e qui senza nessuna presunzione continentale. Siamo giunti attraverso la cultura occidentale, la cultura europea. È stato uno sforzo di millenni che comunque ha portato, almeno negli ultimi 200 anni, anche a dare una trasformazione al mondo basata sulla capacità della conoscenza, che poi purtroppo si è immediatamente trasformata in volontà di potenza un po' dappertutto, tra i piccoli e i grandi. Però ecco, un personaggio come Prezzolini, pur con tutti i suoi limiti, i suoi pregiudizi, le sue simpatie o antipatie, è stato capace di attraversare un intero secolo fra i più turbolenti, più violenti, ma anche fra i più stupefacenti per il sapere, per le conoscenze e per le scoperte umane, come lui direbbe, con gli occhi aperti, cioè sapendo addirittura molto spesso con realistica capacità di osservazione prevedere quelli che sarebbero stati gli eventi successivi, non perché avesse capacità divinatoria, ma perché vedeva, osservava quali erano i mutamenti e quali sviluppi avrebbero potuto avere. E molto spesso non indovinava, vedeva in un certo senso lui vedeva, se si leggono le pagine che lui ha scritto su vari giornali tra il 1960 e il 64 a proposito della devastazione dell'ambiente, si ha una straordinaria preveggenza su quello che lui poi chiama poi la distruzione dell'ambiente umano, dei nostri giorni e del prossimo futuro, se non si pone rimedio.
Un personaggio irrequieto, come si comprende con facilità nella sua biografia, professore, perché e come influisce sulla sua vita e sulla sua attività culturale?
Lui comincia ad essere un bambino ribelle a 7-8 anni perché soffre di una malattia nervosa, di una sorta di estasi che poi non è riuscito mai a curare. Aveva momenti di irascibilità di cui poi si vergognava, ma tutto questo dovuto ad una sensibilità acutissima. Era un uomo che, nonostante quella corazza di cinismo che si era costruita intorno, era un uomo di una straordinaria sensibilità umana che lo faceva commuovere anche a vedere, per esempio, maltrattare un animale o maltrattare una pianta.
La biblioteca ha sempre cercato di valorizzare il fondo Prezzolini, consentendo agli studiosi e ai ricercatori di accedere al materiale conservato in Ticino. Recentemente è stata anche organizzata una mostra proprio presso la biblioteca per presentare al pubblico il materiale conservato. Il collaboratore scientifico del fondo, Simone Bionda.
Sì, una piccola parte, per la verità, perché l'archivio è davvero grande, vorrei dire addirittura sterminato, per cui abbiamo dovuto operare una drastica selezione dei materiali. E l'abbiamo fatto sulla base del criterio della biografia, cioè ci siamo concentrati sulla vita di Giuseppe Prezzolini, tant'è vero che il sottotitolo è proprio Vita di Giuseppe Prezzolini, una vita del resto molto lunga. Prezzolini ha vissuto 100 anni, dal 1882 al 1982, per cui si può capire che il materiale potenzialmente da esporre è davvero enorme. Ci siamo concentrati sulla vita di Prezzolini e abbiamo, diciamo, diviso la mostra, l'abbiamo strutturata in tre sezioni, anche perché gli spazi espositivi sono tripartiti, potremmo dire, e si adattavano benissimo alla tripartizione della vita di Prezzolini, visto che Prezzolini ha vissuto principalmente in tre città. Da prima Firenze, dove ha passato gli anni, diciamo, della giovinezza fino alla maturità, poi si è trasferito a New York, dove ha passato 30 anni molto importanti della sua vita, in cui è stato soprattutto insegnante universitario, professore, per poi rientrare in Europa e arrivare a prodare a Lugano, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita fino appunto alla morte.
Tutto il materiale è facilmente accessibile a chiunque voglia approfondire la figura e il ruolo che Giuseppe Prezzolini ha ricoperto nel Novecento?
Un ricercatore deve semplicemente mettersi in contatto con noi, in genere tramite la posta elettronica, tramite l'indirizzo, il nostro indirizzo, e a quel punto noi potremo fissare un appuntamento, in modo che quando il ricercatore giunge da noi in archivio possiamo già presentare le carte che deve consultare, già preparate, insomma. Anche perché a volte tocca a noi, prima dell'arrivo del ricercatore, cercare le carte di cui ha bisogno. E quindi è indispensabile che la consultazione avvenga previo preavviso, ecco.
E ci sono i ricercatori che vengono in sede, quindi che passano, insomma, alcune ore, se non giorni, qua nel nostro archivio a studiare le carte, o altri ricercatori che magari fanno delle domande via telefono o email, ai quali si può rispondere molto velocemente, ma diciamo che più o meno una 50 di ricercatori all'anno si possono contare.
Tra gli studiosi il professor Francesco Campobello, docente di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Torino e che ha studiato presso il fondo.
Ho deciso, come studioso di storia del diritto italiano che arriva dall'Università di Torino, di venire qui all'archivio Prezzolini a studiare le carte di un intellettuale che ha girato l'Europa e il mondo in un contesto culturale molto lungo, cioè in un periodo che un uomo che ha vissuto più di 100 anni e che quindi ha potuto e si è sforzato di mettere in contatto culture diverse all'interno di un secolo, il Novecento, complesso. Prezzolini è stato molto studiato nelle sue attività politiche, anche molto criticato, sia in Italia che all'estero, ma mi sembra di poter dire che la sua linea, diciamo, di continuità, che non è solo sua, è anche di molti altri intellettuali, anche di correnti politiche opposte, è quella di cercare di mettere sempre in dialogo gli uomini di cultura anche su fronti opposti, anche in contesti in cui le nazioni e le politiche sono opposte. Si è sforzato, dopo la Prima Guerra Mondiale, di convincere gli italiani e i tedeschi, che erano su fronti opposti, a dialogare. Ha fatto lo stesso tra l'Italia e la Francia e tra l'Italia e l'America durante gli anni bui del fascismo, e poi anche nel periodo, diciamo, dell'esilio luganese con l'Italia repubblicana, è sempre cercato di rimanere in dialogo anche con i suoi oppositori politici. In questo, come, diciamo, esule volontario, vedo una certa continuità con un altro studioso che di Torino è un po' anche il simbolo, che è Piero Gobetti, esule invece dal fascismo in Francia, dove poi muore, esule anche egli uomo che cercava ponti di cultura tra le nazioni.
Professore, cosa riporterà in facoltà ai suoi studenti dopo questa esperienza di studio?
Quello che mi ha colpito, quello che porterò nelle mie ricerche, è sicuramente, che vale appunto per Prezzolini, ma vale anche per molti altri intellettuali, è questa, diciamo, militanza culturale che coincide con la vita. Questi soggetti che hanno vissuto quasi un secolo, 70, 90, 100 anni di vita culturale, ci trasmettono una volontà di incidere e anche uno stimolo a riflettere. Comunque la si pensi, qualunque sia la propria opinione, l'importante è sempre cercare di rimanere svegli, di rimanere interattivi, di rimanere critici e di proporsi come coloro che possono fare qualcosa per la società in cui vivono.
Perché Giuseppe Prezzolini scelse Lugano? Si è sempre parlato di esule volontario. La Svizzera diventa dunque terra d'asilo per chi si trova in difficoltà a convivere in una realtà che fatica a comprendere.
Prezzolini ha scelto Lugano, diciamo, poi chiaramente forse anche per motivi a volte imperscrutabili, però diciamo che prima di arrivare a Lugano, dopo il suo volontario esilio negli Stati Uniti, in realtà aveva tentato di tornare in Italia. Un tentativo in qualche modo fallito, perché dal 1962 al 68 è andato ad abitare a Vietri sul Mare, però poi con l'avvicinarsi del 68 e quindi di anni particolarmente turbolenti, non solo per l'Italia, questo è chiaro, ha avvertito un senso di insicurezza in Italia, per cui ha cercato un porto tranquillo, e questo porto tranquillo era offerto dal Cantone Ticino anche per ragioni di vicinanza e per ragioni di affinità culturale, direi.
Ma finisce a Lugano perché il motivo occasionale è che nel comune di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, dove lui dice che aveva vissuto gli anni più felici con la sua seconda moglie, veniva angariato dalla gente delle tasse che riteneva che lui dichiarasse meno di quello che guadagnava. Questo è il primo motivo, diciamo, il pretesto preveggente. Lui nel 68 capisce che l'Italia è un paese che ormai, pur con tutti i progressi che aveva compiuto, continuava a navigare senza una rotta precisa e senza una classe dirigente che sapesse guardare al futuro. Decise di scegliere Lugano perché lo considerava non solo un paese prossimo all'Italia, ma che apparteneva, sia pure in lingua italiana, ad una nazione che era stata capace di farsi una propria comunità, pur essendo così profondamente divisa per lingua, cultura e religione. Lui della Svizzera apprezzava il conservatorismo del buonsenso piuttosto che un conservatorismo ideologico o politico.
Professor Emilio Gentile, perché, per concludere, questa sua grande attenzione al pensiero e alla vita di Giuseppe Prezzolini?
Ma io volevo semplicemente trovare tutto ciò che mi faceva capire questo personaggio, per il quale avevo una fortissima simpatia, ma come ho fatto anche per altri miei carissimi amici come Renzo De Felice e lo storico tedesco-americano George Mosse, erano personaggi che hanno influito sulla mia vita, ma io volevo giudicarli storicamente per ciò che sono stati e non per la simpatia che suscitavano in me o per l'influenza che avevo avuto nella mia vita. Era un modo di provare a me stesso che ero capace di essere uno storico imparziale anche nei confronti degli amici. Credo di esserci riuscito non solo con nei piccoli libri che ho dedicato a De Felice e a Mosse, ma molto di più in questo voluminoso libro, ma fino in fondo ho cercato di raccontare una vita fra le più eccezionali, ma anche fra le più comuni, più vicine all'essere umano di tutto il Novecento.
Era il professor Emilio Gentile, Vita di Giuseppe Prezzolini, l'avventura di un uomo moderno, è edito da Garzanti. È il momento della nostra cartolina, a spedirla è l'escursionista Manuela Vigilante.
Oggi vi volevo spedire una cartolina per marcare bene la svizzeritudine. È una cartolina che arriva da un mini trekking che ho fatto nel Cantone Obvaldo. Il primo giorno ho visitato l'Helgi Alp, che è il posto che è stato determinato come il centro geografico della Svizzera. Ed è stato allestito in questo punto, un triangolo, nelle quattro direzioni ci sono scritte delle cose nelle quattro lingue nazionali e attorno a questo triangolo è stato costruito un muretto a secco che ripercorre i confini della Svizzera e quindi si può fare un giro della Svizzera veloce. Dove c'è questo triangolo c'è anche una targhetta che è stata posta in seguito alla trasmissione degli Swiss Awards. Su questa targhetta sono scritti i nomi delle persone svizzere che si sono distinte per alcuni meriti. Per esempio c'è il nome di Roger Federer o di Evelyn Widmer-Schlumpf. È stato molto emozionante essere in questo posto. Marca proprio, sì, il piacere che ho di scoprire la Svizzera, perché mi piace proprio andare alla ricerca di posti un po' sconosciuti o al di fuori delle mete turistiche più note, e lo faccio spesso creando dei trekking o delle escursioni un po' particolari. Per esempio, in ogni cantone ho percorso i sentieri che collegano il primo comune in ordine alfabetico, oppure ho percorso tutto un tragitto che collega i vari siti UNESCO della Svizzera. E invece per questo mio trekking l'idea era quella di scoprire qualcosa di particolare legato alla Svizzera, ma anche visitare poi dei luoghi che fanno parte di un altro progetto, che è quello di leggere dei libri ambientati in Svizzera e poi andare a visitare i luoghi. Quindi dopo questa giornata che ho passato lì, tra l'altro in occasione del mio compleanno, dove la mattina dopo a colazione i proprietari mi hanno intonato una bella canzone, Alles Gute liebe Wanderin, ed è stato proprio un bellissimo regalo per me. E il giorno dopo, appunto, sono partita alla volta di Flueli Ranft, che è il paese natale di San Nicolao della Fluele, che è il patrono della Svizzera. Ho visitato anche l'eremo. Tutto il percorso per me rappresenta un po' quello che è il mio modo di viaggiare o di vedere le cose. Infatti, una cosa che ho notato della Svizzera tedesca è che si dice che gli svizzero tedeschi siano freddi, che gli svizzeri siano freddi, ma io trovo tutt'altro, a parte l'episodio della canzoncina per il compleanno, ma tutte le persone che incontro spesso, siccome viaggio spesso da sola, vedo anche interesse e calore dalle persone che incontro. E proprio durante questo trekking, sfogliando un po' le foto di quelle due giornate, ne ho trovata una bellissima dove c'era praticamente vicino a una casa, perché spesso le case in Svizzera tedesca rispetto a quello che vedo in Ticino non sono circondate da siepi o da muri, ma è tutto molto aperto e spesso ci sono delle decorazioni che si possono guardare o delle scritte. E io ne ho trovata una proprio quel giorno che secondo me riassume un po' anche la mia filosofia. La dico così in tedesco, sperando di pronunciarla bene. Samle keine Dinge, sondern Augenblick und genieße jeden einzelnen davon. Questo è il mio augurio per tutti per la giornata di oggi.
Era Manuela Vigilante, escursionista. Anche voi potete inviare una cartolina sonora ad altri luoghi. Scrivete a Rete1@rsi.ch, Rete1 in lettere. Potete inviare un file audio o un testo scritto della durata di un paio di minuti. Altri luoghi si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e appuntamento a sabato prossimo.